Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del sabato con il mondo del cinema. Oggi un omaggio doveroso ad una grande attrice, ad un volto di donna che ha saputo incarnare l'emozione, il dolore, la speranza di una città e di una nazione all'indomani di una guerra che aveva lasciato la devastazione nell'anima. Stiamo parlando di Anna Magnani, di cui proprio ieri, il 7 marzo, ricorreva il centenario della nascita. Un volto inconfondibile, vi dicevo, ma anche una voce inconfondibile. E vogliamo cominciare questo nostro omaggio a lei proprio ascoltando la suggestione di questa sua voce meravigliosa. L'ascoltiamo in una canzone di Redi e Natili, una canzone napoletana dal titolo Aggio perduto suon.
È notte chi ne si è addormuto male, mai sto scetate spase ma sto cuore, e voce notte si so fatte rare, e resta sulla in dall'oscurità. Dormano e rose in tuo giardino, soltanto cuore mio, ed un po' dormire. Aggio perduto un sonno per chi sta amore. Aggio perduto un cuore a chi è sa te. Un giorno vuoi fai campà, un giorno bazzi. Sto bene, mi fa danna, sta amore morì. Vivo per sta passione, anima mia, per tanta e a gelosia che io tengo te, e tremba sto cuore mio, perché ha paura e te la sa, ha già perduto suono.
Qualche giorno fa, il 29 febbraio, si è tenuto a Palazzo Altieri, dove tra l'altro la Magnani ha abitato proprio nell'ultimo periodo della sua vita, un incontro per presentare il progetto per questo centenario, un incontro promosso da Edizioni Interculturali e che segue tutti i luoghi che hanno visto appunto la vita di Anna Magnani. Intanto Palazzo Altieri, appunto, come abbiamo detto, la sua casa fino alla fine. E poi ancora il Teatro Valle, che ha visto invece i suoi esordi a teatro. Da maggio a settembre ci sarà infatti uno spettacolo teatrale itinerante nei maggiori teatri italiani, che avrà appunto la prima al Teatro Valle e che rievocherà la lunga carriera anche teatrale appunto della Magnani, in cui è stata accanto a grandi giganti del passato. Pensiamo ad esempio a Totò, ma ne parleremo più avanti. Poi ancora un altro luogo sarà Furore, sulla costiera amalfitana, dove la Magnani aveva girato, a Maiori per l'esattezza, con Roberto Rossellini, l'episodio Il Miracolo del film L'Amore. A Furore sarà organizzata una mostra permanente, fotografica e multimediale. E infine la conclusione del progetto sarà a San Felice Circeo, dove tra l'altro riposa appunto la Magnani nel piccolo cimitero di San Felice Circeo, dove la Magnani tra l'altro trascorreva le sue estati. E che sarà oltretutto anche la conclusione del percorso della mostra fotografica che sarà stata allestita durante appunto l'anno, nei mesi precedenti, ad Ancona, a Novara, a San Giuliano Milanese, in Sicilia e in altre città anche fuori dall'Italia, a Norimberga per esempio. Una mostra, vi dicevo, fotografica che era stata ospitata a Roma dai Musei Capitolini in occasione del trentennale della morte della Magnani, quindi tra il 2003 e il 2004. Una mostra, vi dicevo, organizzata dalle Edizioni Interculturali con il contributo essenziale, preziosissimo, del figlio della Magnani, Luca Magnani. E Luca Magnani era presente naturalmente anche all'incontro del 29 febbraio a Palazzo Altieri e Marco Biggio lo ha intervistato per noi. Ascoltiamo.
Luca Magnani, si dicono tanti luoghi comuni, ha detto, ricordando Anna Magnani, ma anche forse altri artisti scomparsi che non ci sono più. Cosa dire quindi di corretto per ricordarla?
Di non dire tutti quei luoghi comuni che si dicono, nel senso che era una persona solare, una persona piena d'umanità, aperta, nonostante che invece la si descriva come un carattere difficile, non lo era affatto, insomma. Poi chiaramente c'aveva lei anche dei suoi momenti, per cui, come abbiamo tutti noi.
Ripercorrere la carriera artistica sarebbe impossibile per quanto è ricca. C'è uno spettacolo, un film, una scena anche di un suo film che le stava particolarmente a cuore?
Ma credo Roma Città Aperta, la scena di Roma Città Aperta, credo che il film che abbia più amato è Roma Città Aperta. Mia madre amava molto Roma, proprio stravedeva per Roma, insomma, quando si allontanava da Roma era in sofferenza.
Prima di arrivare a Roma Città Aperta, però, vediamo appunto un po' l'inizio della carriera della Magnani. Lei stessa diceva, come suo figlio ci ripeteva poc'anzi, non vedo perché dobbiate sempre dipingermi come una specie di Elettra, introversa, solitaria e delusa. Quante volte devo dirlo, diceva un giornalista, che sono felice, che rido, scherzo, che mi piace essere riconosciuta per strada dalla gente. La stessa cosa, diceva ancora, succede con la mia casa. La gente si sorprende che sia arredata con gusto e che sia piena di libri. Io non sono stata presa dalla strada, ho studiato pianoforte per 8 anni, ho frequentato l'Accademia d'Arte Drammatica. In effetti questa coincidenza appunto della scuola di musica e del pianoforte che lei studiava all'Accademia di Santa Cecilia è stata veramente propedeutica alla sua carriera, perché l'Accademia di Santa Cecilia e la scuola di recitazione Eleonora Duse erano in realtà nello stesso edificio, e quindi la giovane studentessa di musica in realtà si imbatteva spesso negli studenti aspiranti attori, e il primo con cui scambiò 4 chiacchiere, pensate, era Paolo Stoppa, il quale anche lui appunto in quel momento uno studente pieno di belle speranze, la invogliò a tentare anche la carta del teatro. Silvio D'Amico, che poi divenne naturalmente il direttore dell'Accademia d'Arte Drammatica, ma che allora era l'insegnante nella scuola di recitazione Eleonora Duse di storia del teatro, disse, ritornando a casa: «Ieri è venuta una ragazzina mora, minuta, con gli occhi espressivi. Non recita, vive le parti che le vengono affidate. È già un'attrice. La scuola non può insegnarle molto più di quello che lei ha già dentro di sé». E in effetti, parlando della sua arte, parlando della recitazione, la Magnani sosteneva proprio questa, tutto sommato, inutilità o poca utilità delle scuole. Diceva infatti: «La migliore scuola per un attore è il palcoscenico. Chi vuol fare l'attore deve avere il coraggio di cominciare dal gradino più basso, più umile. È la scuola migliore perché si trova davanti al pubblico e quindi l'attore sente se il pubblico è con lui o no e si corregge istintivamente. Deve quindi studiare e imparare dai propri errori e deve imparare naturalmente dal lavoro degli altri. I risultati prima o poi si vedono. Tutto il resto, sosteneva appunto la Magnani, anche le scuole di recitazione, non portano in effetti a molto». E quindi lei cominciò con una gavetta in realtà veramente umilissima, cominciò con tournée interminabili in Italia e in Sud America, dove spesso veramente aveva poco più da dire che appunto la battuta canonica, il pranzo è servito. Per quel che riguarda il cinema invece, il cinema arrivò veramente tardi, arrivò nel 1934. Non solo, per circa 10 anni la Magnani recitò sì in 16 film, alcuni minori, altri più importanti come Teresa Venerdì di Vittorio De Sica, però senza riuscire veramente a sfondare. Anche suo marito Goffredo Alessandrini, che aveva conosciuto proprio nel 1934, quindi veramente i due incontri fondamentali della sua vita, le diceva che il cinema non era adatto a lei, lei non aveva la fotogenia giusta per il cinema. Inoltre nel 1942 perse una grandissima occasione, cioè quella di girare Ossessione con Luchino Visconti. Il ruolo andò a Clara Calamai perché la Magnani naturalmente aveva un'ottima ragione per rifiutare il film, cioè il fatto di aspettare un figlio, appunto Luca Magnani. Ma 2 anni dopo, nel gennaio del 44, il 17 gennaio del 44, cominciò le riprese del suo film più famoso e più amato, cioè Roma Città Aperta. Aveva letto la sceneggiatura, l'aveva trovata meravigliosa, si era impuntata in verità perché il suo salario era inferiore a quello di Aldo Fabrizi, l'altro protagonista del film, e quindi quasi perse di nuovo anche questo ruolo, sempre a favore di Clara Calamai. In realtà poi la produzione ritornò da lei e, come tutti sappiamo, appunto girò il film e lo considerò sempre il film più importante della sua vita. Ancora dall'incontro dell'altro giorno a Palazzo Altieri ascoltiamo Carlo Lizzani, sempre al microfono di Marco Biggio.
Carlo Lizzani, che cosa ha rappresentato per il cinema italiano Anna Magnani?
Anna Magnani è stata la maggiore risorsa umana del cinema neorealista e quindi di un periodo molto intenso della cinematografia italiana. Però non è stato solo quello, ecco, quello bisogna sempre ricordarlo. Lei teneva molto alla sua formazione teatrale, alla possibilità di, come poi ha dimostrato, di recitare in lingua e non in dialetto, aveva studiato all'Accademia d'Arte Drammatica, quindi non è stato solo il volto di Roma Città Aperta e di tanti film popolari di quel periodo, ma una protagonista della cultura italiana di quegli anni.
Anche Hollywood celebra questo centenario e pochi giorni fa in una festa è stato proiettato il suo film Celluloide, che racconta la lavorazione di Roma Città Aperta.
E ho assistito appunto a questa proiezione, sono stato molto felice di poter partecipare a questa manifestazione dove si è visto ancora il calore con il quale sia il pubblico americano sia gli italiani che sono naturalmente residenti a Los Angeles seguono questa nostra grande.
Ecco, parlando di Celluloide, lei ha detto l'idea del film non era tanto quella di imitare la Magnani quanto quella di rievocarla.
Sì, perché insomma è sempre difficile soprattutto rappresentare un'attrice, quindi d'accordo con Lina Sastri che ne fu l'interprete, troviamo la chiave giusta per non fare, diciamo, l'imitazione, ecco, alla Noschese, con tutto il rispetto per Noschese, ma un'interpretazione.
Anna Magnani può essere considerata, vista un po' come icona di un cinema che non c'è più?
Sì. Il grande cinema oggi non c'è più, talenti ci sono, non c'è quell'identità profonda che ha legato tanti attori, attrici e registi in una ondata comune di risveglio che certamente è stata dovuta anche ai tempi drammatici che abbiamo vissuto in quegli anni.
A proposito della scena più famosa di Roma Città Aperta, cioè della corsa dietro la camionetta, la Magnani ricordava che Rossellini non le permise di provare la scena, aveva soltanto ricostruito una situazione con un realismo impressionante, lei raccontava, perché era una situazione che lei aveva già visto e vissuto fino a pochissimi mesi prima, cioè al tempo dei rastrellamenti. I tedeschi erano dei veri tedeschi, erano stati presi dai campi di concentramento e le donne, diceva lei, attorno a lei, impallidirono davvero sentendoli parlare, quindi La scena riuscì alla prima ripresa con l'intensità che naturalmente tutti quanti ricordiamo. Sempre con Roberto Rossellini girò ancora L'amore, che ricordavo poco fa, e che è stato, che era un film in due episodi, Il miracolo, come dicevo prima, e anche Una voce umana, tratto da La voce umana di Jean Cocteau. E il film è stato presentato a Venezia con una didascalia. Il film è dedicato a lei, alla Magnani, alla sua arte. Per la prima volta alla presentazione di questo film si cominciò a parlare, a proposito del cinema di Rossellini, di documentario su un volto. Un volto oggettivamente non bellissimo, ce lo ricorda sempre al microfono di Marco Biggio, anche Giulio Andreotti.
Onorevole Andreotti, un suo ricordo di Anna Magnani?
Il ricordo di una donna eccezionale, perché non era certamente bella secondo i canoni di questa espressione, però era attraente e tuttora indimenticabile. Anche nel suo parlare, che no, era in lingua, ma insomma un po' dialettale come intonazione lo era, e quindi noi la sentivamo una di noi.
Non bella, dunque, dicevamo, anche se poi con gli anni in realtà divenne veramente bellissima, con occhi di fuoco, con una risata feroce. Bellissima, però, è anche il titolo del primo film che la Magnani girò con Luchino Visconti nel 1951. Visconti, diceva la Magnani, ebbe l'intelligenza di lasciarla libera, libera persino di improvvisare. Visconti poi invece era un regista sempre che curava ogni dettaglio veramente del suo cinema, ma sapeva anche come trattare i puro sangue che aveva con sé. E nel caso della Magnani, appunto, la lasciò libera anche dell'improvvisazione. Ricorderete la scena, per esempio, con Walter Chiari sul Greto del Fiume, o ancora di più quello che Visconti amava sottolineare tutte le volte che parlava di questo film, il grido d'aiuto soffocato che la Magnani lancia nel prefinale del film e che non era previsto nella sceneggiatura. La presentazione negli Stati Uniti di Bellissima la portò appunto in America, dove la Magnani ricevette l'omaggio di un'altra bravissima e non bellissima, cioè Bette Davis, che dichiarò pubblicamente che la Magnani era la più grande attrice che le avesse mai visto. E di lì a pochissimo la Magnani ebbe anche l'ammirazione e l'amicizia poi di Tennessee Williams, che scrisse per lei La rosa tatuata. Lo scrisse in realtà perché sperava di vederla in teatro, di portarla appunto a Broadway. Lei rifiutò di andare appunto in teatro con un inglese tutto sommato ancora troppo povero, ma girò invece il film tratto appunto da quest'opera teatrale, il primo dei tre film che girò negli Stati Uniti e che le valse tra l'altro nella primavera del 1956 anche il premio Oscar. Intanto, sempre appunto per parlare di un cinema sempre di altissima qualità, aveva lavorato anche con Jean Renoir nel 1952 nella Carrozza d'Oro e ancora con Visconti nel 1953 in un altro film, un film a episodi dal titolo Siamo donne, che era invece un bozzetto umoristico, autobiografico, sulla lite con un tassista. E proprio a proposito della verve comica di Anna, che forse al cinema non è stato utilizzato tantissimo e che invece era stata ovviamente una delle carte vincenti della sua carriera teatrale, soprattutto della sua carriera nell'avanspettacolo e nella rivista, vogliamo ascoltare a questo proposito appunto la testimonianza sempre dell'altro giorno a Palazzo Altieri di Liliana De Curtis.
Liliana De Curtis, Totò e Anna Magnani hanno recitato tanto assieme, si dicono tante cose sul loro rapporto.
Il loro rapporto era bellissimo, malgrado quelle scaramucce che possono succedere sempre su quando si lavora, però comunque erano una coppia meravigliosa, dei grandissimi, grandissimi interpreti e non né attori né artisti, e devo dire che ho un ricordo bellissimo. Loro hanno lavorato in teatro 7-8 riviste diverse, ma devo dire che quando loro erano in scena proprio la gente se li beveva con gli occhi. Erano meravigliosi, mi dispiace solo che purtroppo fisicamente non ci sono più.
La Magnani aveva un enorme rispetto per Totò. Per esempio diceva che lui sarebbe stato l'interprete ideale di Don Chisciotte. Chissà, proviamo a immaginarci appunto che cosa sarebbe stato appunto in questo ruolo straordinario. Ma sempre a proposito della naturale comicità che la Magnani possedeva, vorrei farvi ascoltare ancora un estratto. Questo è tratto invece da uno degli ultimi film che la Magnani girò, uno dei quattro film girati per la televisione nel 1971 con Alfredo Giannetti, dopo un periodo abbastanza lungo in cui la Magnani era stata lontana dalle scene. E siamo quindi a 2 anni prima della morte, appunto vi dicevo, nel 1971. Il primo di questi quattro film era La Sciantosa, in cui interpretava una diva della rivista, ormai in declino, che viene scritturata per uno spettacolo per le truppe al fronte della Prima Guerra Mondiale. In questa scena sta provando uno dei suoi cavalli di battaglia. Ascoltiamola.
So d'un giardino che fu devastato. No, maestro, non mi faccia tutti quei pettegolezzi. Tronchi la frase insieme a me, eh? So d'un giardino che fu devastato, poi che la guerra feroce vi entrò. Tutto il terreno di sangue arrossato, sangue che tutte le rose macchiò. E rosseggiarono corolle e petali, corolle e petali ad ogni colore cuore. So che vuoi per te, so che vuoi per te, rose d'ogni colore, ma le rose rosse no, no, ma che? No, no, è la canzone, maestro, le rose rosse no, non le voglio vedere, non le voglio vedere.
Autoironica, magnifica, divertente, però certo è il suo volto tragico quello che ricorderemo di più, e anche se la sua vitalità veramente incendia lo schermo, se fate attenzione nella memoria, al ricordo che resta più fermo nella memoria dello spettatore, sono proprio i momenti trattenuti invece, quelli che veramente paralizzano ancora oggi lo spettatore che vede i suoi film. Pensate per esempio alla rosa tatuata, al modo in cui riceve la notizia della morte del marito. In quella scena lei indietreggia soltanto, lentamente implorando sottovoce il sacerdote e le persone che sono venute ad annunciarle questa notizia di non dire niente. Oppure pensate al muto perché che si legge negli occhi appunto di lei nella scena finale di Mamma Roma di Pierpaolo Pasolini, ancora un grandissimo autore, ancora un grandissimo film. Un film che fu presentato nel 1962 a Venezia, alla Mostra del Cinema di Venezia, e Oriana Fallaci in quell'occasione seguì appunto quelle giornate e ne fece una lunga cronaca dettagliata sull'europeo. Della Magnani ricordava soprattutto la fragilità, la timidezza, una sorta, diceva lei, di angoscia un po' misteriosa, e raccontava tra gli altri episodi ad esempio che alla conferenza stampa di presentazione del film uno sciocco le domandò qual è stato il più grande dolore della sua vita. Ci fu un attimo di silenzio, ma la Magnani, invece di aggredirlo, si limitò a guardarlo con stupore e poi disse soltanto: non mi va di parlarne. E vogliamo chiudere questo nostro omaggio ad Anna Magnani ascoltando ancora una canzone. Anche questa è tratta da La Sciantosa, dal film di Giannetti di cui vi parlavo, ed è senz'altro l'interpretazione più commovente di un classico della canzone napoletana, cioè Ho surdato, innamorato. Ascoltiamo.
Quando a notte non te vedo, non te sento in dasti braccia, non te basa questa faccia, se non te stregno forte in braccio a me. Ma se t'hanno masti sulla, mi fai chiagnere per te. poi vita mia, poi cuore, e chi sto cuore si è stato prima amore o prima l'ultimo sarai con me. Scrive sempre, sta contento, io non penso che a te solo un pensiero mi consola che tu piensi sulla bocca a me. A più bella e tutte belle non è mai più bella te. Oi vita mia, oi cuore, e chi sto cuore si è stato o prima amore o prima e l'ultimo sarai per me. Oi vita si è stato o prima amore come l'ultimo sarai per me.
Ed è un applauso a cui idealmente ci uniamo tutti quanti appunto per omaggiare questa straordinaria attrice. Con questo applauso noi chiudiamo il nostro programma odierno. Io vi do appuntamento a sabato prossimo ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.